Radio della Mente.
In collaborazione con Arte Salute Onlus e Dipartimento di Salute Mentale di Bologna.
Io quando stavo male pensavo di essere l'unica persona a stare male, di essere matta e di avere un problema. E io non ero sola, non ero matta e non avevo un problema. Ma se non l'avessi risolto lo sarebbe diventato. E quindi il potere dire a un'altra mamma: guarda, noi ci siamo, qualsiasi cosa tu ci voglia dire. Anche perché a volte ci sono delle fasi in cui tu non vuoi vedere tuo figlio, sei arrabbiata con tutti, odi il marito. Cioè, il poter parlare senza avere dei tabù, senza dover sempre pensare chissà cosa penserà la suocera, la mamma, la vicina di casa, la cura del corso preparto, l'ostetrica. Ma è libero sfogo tra persone che ti capiscono, ti accolgono, non ti giudicano.
È nato a Bologna l'8 giugno un gruppo di auto mutuo aiuto sui parti difficili. Sono qui con noi in redazione due mamme che hanno avuto appunto parti difficili e che vogliono aiutare altre mamme a gestire questo problema. Siamo qui con Silvia Tedeschi e Silvia Zamprieri.
Ah, io sono una delle due Silvia, sono mamma di Giada che ha 2 anni e nella vita normale faccio l'agronomo.
Io sono l'altra Silvia, ho 2 bimbi, uno di 5 anni che si chiama Edoardo e una di 20 mesi che si chiama Amelia, cioè 1 anno e mezzo, e faccio l'infermiera.
Ci sì. Volete spiegare perché avete voluto questo gruppo?
Questo gruppo nasce dalle nostre esperienze, perché sia io che Silvia ci siamo conosciute in vari incontri legati a dei traumi sul parto e ci siamo riconosciute in questo disagio comune e entrambe abbiamo riconosciuto il fatto che ci fosse l'esigenza di creare questo gruppo, perché parlare di questo trauma può essere un modo per riconoscerlo, viverlo fino in fondo, perché i traumi hanno anche bisogno di essere vissuti, e affrontarlo per poi eventualmente uscirne. Quindi da qui è nata questa idea.
Sì, era un'esigenza nostra. Io quando ho vissuto tutta la mia fatica postparto non ho trovato niente del genere e credo che fosse utile, necessario provarci almeno a creare qualcosa che potesse aiutare le mamme non da professionisti, cioè cosa che noi non siamo. Noi siamo altre mamme, possiamo solo capirle, non possiamo aiutarle in modi che magari un professionista potrebbe fare, ma potremmo capirle perché il trauma è comune, diverso ma uguale.
E che cosa intendete voi per parto traumatico? Perché in realtà tutti i parti potrebbero essere un trauma. Ma perché non tutti lo diventano?
Domanda difficile. Noi partiamo dal presupposto che il gruppo è aperto a chiunque abbia avuto un suo tipo di trauma. Io e Silvia veniamo entrambe da un'esperienza legata ad un cesareo, ma non sempre il trauma si ha per un parto con cesareo. Anche un parto naturale può portare con sé un trauma. Sicuramente una nascita è un evento traumatico, è un evento di rottura, un evento di rinascita completo. Il gruppo è aperto a tutte quelle che sentono il bisogno di parlarne perché hanno un qualcosa di non risolto, non compreso, non affrontato.
Sì, anche perché secondo me il trauma c'è in tutti i parti, è ovviamente un'evidenza fisica, no? Impegnativa, in ogni modo c'è una rottura ed è giusto così. Però non tutte le donne lo vivono nello stesso modo. Cambia come tu lo vivi. Well, I feel just like a child. Yeah, I feel just like a child. Well, I feel just like a child. Well, I feel just like a child. From my womb to my tomb, I guess I'll always be a child.
Volete che partecipino anche i padri o è solo rivolto alle madri?
Se ti devo rispondere così da chito, ti dico donne. E per 2 ragioni, io credo. La prima è perché i padri fanno parte assolutamente della famiglia, fanno parte assolutamente del tutto il bagaglio del postparto, ma non sono gli attori principali. e molte volte vogliono aiutarti, vogliono che tu stia bene, e invece a volte c'è proprio bisogno di stare male, di soffrire, e non sempre gli uomini riescono a sopportarlo, a viverlo insieme a te nello stesso modo, che è il problema dei professionisti anche, no? Cioè tutto è cerchiamo di risolverlo, invece a volte hai proprio bisogno di momenti di solo persone che ti ascoltano e tu che piangi, nient'altro.
A volte c'è bisogno di piangere. Se tutti intorno alla madre fossero consapevoli del fatto che la madre deve piangere, vuole piangere, deve piangere e deve essere lasciata libera di piangere, forse ci sarebbe meno il rischio di una patologizzazione reale poi di quella, di quel pianto e di quella sofferenza che la mamma vive. Io mi chiedo però, il pianto tra pari può servire a liberarsi o può servire anche a caricarsi del peso degli altri?
Sì e no. Nel senso che è ovvio che in un gruppo si vivono delle emozioni comuni, no? Quindi se uno sta male tu un po' te lo carichi, ma il gruppo di automutuo aiuto funziona proprio perché le persone sono in fasi diverse. Ci sono persone che sono nella fase del pianto, ci sono delle persone che sono nella fase della rabbia, ci sono persone che sono nella fase del bisogno di comprensione da parte degli altri. Ci sono mamme che magari, come magari possiamo essere noi, hanno già fatto un percorso e quindi sono già uscite da queste fasi e sono magari nella fase del voler aiutare gli altri. Quindi ognuno ha una fase diversa, ognuno ha un'esperienza diversa e questo è quello che arricchisce il gruppo. Non è io piango, tu piangi, lei piange e noi siamo ad autocommiserarci una con l'altra.
Soffro anche spesso, ma sono stare insieme a te ad ogni costo.
Ma per fortuna o per sfortuna ci sono moltissime cose che si possono fare per migliorare l'affrontare di questo passaggio, perché il parto poi è un enorme rito di passaggio. Si passa dall'essere donna ad essere madre, si passa da essere una coppia ad essere una famiglia con figli, cioè, ed è molto legato all'assistenza. L'assistenza alla mamma, l'assistenza alla famiglia, un'assistenza fisiologica di questo percorso, si ascoltasse di più l'esigenza della mamma, si ascoltasse di più quello che è il sentire, perché la questione principale è che noi donne sappiamo quello che vogliamo se riusciamo ad ascoltarci, se ci viene dato modo di connetterci con noi stesse. Invece prendere e impartire decisioni rende un po' tutto il percorso strano, quindi io, uno dei traumi più grossi che ho avuto è che mi si sono piovute addosso decisioni che non volevo fare.
Ci sono due cose che io col senno di poi avrei voluto in maniera diversa. Uno sono le corrette informazioni. Io mi ricordo la scena al corso preparto di questa ginecologa che venne e ci disse che dopo un cesario non avremmo dovuto per forza fare cesarei e che al terzo cesario ci avrebbero chiuso le tube. Mi ricordo di aver pensato, no, ma io vorrei tre figli, io il cesario non lo posso fare, perché se faccio il cesario per me è finita, cioè io non posso più fare figli. Non è così, io ho fatto un parto naturale dopo e so che non è così. Quindi due, il parlarne. Secondo me manca tutta la... il poter parlare anche delle cose che vanno male, che non vuol dire quando sei incinta che incontri qualcuno per strada che ti racconta il parto traumatico di 47 ore di travaglio e delle storie quasi da horror, ma intendo parlare di ciò che emotivamente può dare problema alle persone, no? Che è per ognuno diverso, può essere il postparto, l'allattamento, parlarne in maniera seria e serena.
Io poi dopo mi è capitato di parlare con l'ostetrica che mi ha fatto il corso, io ho detto ma perché al corso preparto non mi hai detto niente sul cesareo. E mi ha risposto: perché abbiamo paura di traumatizzare. Ho detto: sì, ma se io già avevo degli strumenti per capire cosa stava succedendo, vai in sala operatoria, vieni messa in quella posizione, non ti spaventare che ti legano. Io invece ho subito tutto velocemente, mi sono spaventata da matti e ho avuto proprio paura di morire, perché quella è la paura che ho avuto io durante l'operazione, paura di morire, che è una paura che non vorresti provare in quegli ambiti, no? Avere due o tre nozioni di quello che può succedere in caso di cesareo, che non è per forza un evento nefasto, è un evento in alcuni casi assolutamente necessario, e sapere anche che ci sono poi nel postpartum dei percorsi, dei gruppi, delle figure di riferimento che ti possono aiutare, perché può succedere, già avere subito queste informazioni può essere molto importante.
Mi sono chiesta tante volte perché io l'ho vissuto così e non altre mamme. Credo anche che a volte le cose ti arrivino inaspettatamente, le devi affrontare e non tutti siamo pronti. Probabilmente se mi avessero raccontato di alcune cose durante la prima gravidanza avrei detto no, ma io quelle cose non le posso fare, sono troppo hippie o sono troppo qualcosa che io non mi ritrovo. E invece poi, capendomi, ascoltandomi, vivendomi, cambiando, sono arrivata invece ad avere una visione completamente diversa. Quindi sì, si possono fare delle cose, ma non si può fare qualcosa per tutti, perché a volte non si è pronti.
Sono questi vuoti d'aria, questi vuoti di felicità, queste assurde convinzioni, tutte queste distrazioni a farci perdere. Sono come buchi neri, questi buchi nei pensieri. Si fa finta di niente, lo facciamo da sempre, ci si dimentica. Che ognuno ha la sua parte in questa grande scena, ognuno i suoi diritti, ognuno la sua schiena, per sopportare il peso di ogni scelta, il peso di ogni passo, il peso del coraggio. E ho capito che non sempre il tempo cura le ferite, che sono sempre meno le persone amiche, che non esiste resa senza pentimento, che quello che mi aspetto è solo quello che pretendo. E ho imparato ad accettare che gli affetti tradiscono, che gli amori anche i più grandi poi finiscono, che non c'è niente di sbagliato in un perdono, che se non sbaglio non capisco io chi sono.
Secondo me l'idea che non c'è è quella che i parti sono tutti diversi, e quindi c'è un'aspettativa verso un'idea di parto ideale.
Parto naturale bello o il parto cesareo brutto. In realtà ci sono dei cesari meravigliosi, ci sono dei parti naturali disastrosi, dove tutto magari è andato benissimo, però la mamma l'ha vissuto come un trauma. Ci sono talmente tante variabili, talmente tante sfumature, che saperle accogliere potrebbe essere una, non una soluzione del problema, però insomma una cosa molto positiva.
Io ho imparato a dire che il secondo parto è stato il parto ideale per me, perché lo è stato solo per me. Sono convinta che un'altra mamma al mio posto avrebbe detto che non era ideale. Per me era il parto giusto, al momento giusto, e io e Amelia siamo nate insieme, rinate insieme, io e lei nata. Però era per me ideale, non per nessun altro.
Come le vorreste aiutare, le mamme un po' isolate anche?
Ah, principalmente ascolto e compagnia, nel senso che le due sensazioni principali che io avevo era di sentirmi sola e sentirmi non ascoltata. Quindi già questo per me sarebbe sufficiente, mi sentirei già molto soddisfatta se chi viene si sentisse meno solo e più ascoltato. Poi non mi voglio arrogare il diritto di far altre cose, perché il percorso prevede anche, deve prevedere per chi viene poi, se c'è veramente un trauma, l'aiuto di professionisti, di persone specializzate, però si sentissero già meno sole sarebbe per me fantastico.
Per me già che ci siamo, cioè già che qualcuno venga e che sia disponibile ad aprirsi, è secondo me già un primo passo di guarigione. Anche perché io mi auguro che vengano anche delle mamme grandi, di bambini grandi, perché non è detto che abbiano superato il trauma o che ce l'abbiano solo le mamme che hanno appena partorito. Magari ci sono traumi di mamme che hanno bambini di 10 anni.
Diciamo che il problema del parto non finisce,
esatto,
quando partorisce non ha una fine definita.
No, e poi io per tanto tempo l'ho nascosto, l'ho sotterrato, ma non passa. Va avanti, rimane lì con te, perché è qualcosa che hai vissuto e che non hai elaborato, come qualsiasi trauma che c'è.
Well, some people try and treat me like a man. Yeah, some people try and treat me like a man. Well, I guess they just don't understand. Yeah, some people try and treat me like a man. They think I know shit, but that's just it, I'm a child. Well, I need you to tell me what to wear. Yeah, I need you to help me comb my hair. Yeah, I need you to help me tie my shoes. Yeah, I need you to come keep me amused. From my cave to my grave, I guess I'll always be a child.
Qual è una cosa che vi hanno detto subito dopo il parto e che assolutamente secondo voi non va detta?
Io ho due frasi che mi sono state dette che mi feriscono tutti i giorni, perché purtroppo vanno in loop. Una in sala operatoria, perché io ho urlato durante tutto il cesareo, ero convinta di morire e sentivo molto dolore, che è stata quella dell'infermiera che mi ha detto: non ho più bisogno dell'otorino, mi hai liberato le orecchie. E veramente mi ha ferito nel profondo, perché io ero lì che cercavo di capire perché avessi sentito tutto quel dolore. Non riuscivo neanche a capire se mia figlia era nata e non stavo veramente male. La seconda frase è: ma che ti lamenti, tua figlia sta bene e tu stai bene. Il cesareo era andato perfetto, la cicatrice perfetta, l'utero chiuso e mia figlia aveva quell'indice, l'indice di Apgar, sì. 10, quindi di cosa ti lamenti? Queste sono due frasi. La prima, vabbè, va evitata. La seconda è una frase che non hanno detto a me, ma penso a tutte, andrebbe molto evitata, molto.
Sì, le frasi la frase iconica è probabilmente: tu stai bene, ma tua figlia sta bene, tuo figlio sta bene, si contenta. Io non sono contenta, posso provarci ma non ci riesco, perché non lo devo per forza essere. Questa è la prima frase iconica. L'altra cosa che a me fa molto sempre non più soffrire, ma perché io credo di averlo scavallato la sofferenza di questo trauma, ma mi fa sempre molto infervorare, lotto sempre tanto, l'idea che non sia un problema. Cioè che il trauma e il parto difficile, la percezione che le mamme hanno del proprio parto non sia importante, sia qualcosa che siamo noi che ci autocreiamo. Ma sei tu che lo vivi così? Ma sono io che vivo, come devo sentirmi? Oppure il cercare di sminuirlo. Ogni giorno io imparo cose nuove e avrei voluto saperlo quando è nato mio figlio, che nei primi mesi di vita non si giudicava il mio essere madre, ma lo sarebbe stato sul lungo periodo. Mi sarei rilassata tantissimo, perché io ero convinta che il primo anno avrebbe detto di me se ero una brava madre o una pessima madre. Volevo fare tutto subito e tutto benissimo e volevo essere tante cose, soprattutto tante persone che io non ero. E invece alla fine, secondo me, bisogna capire che a essere genitori impari ogni giorno, ogni minuto, fai errori e poi torni indietro e poi torni avanti e poi non sai cosa stai facendo, ma ci provi lo stesso perché lo fai con le migliori intenzioni. E questo, secondo me, aiuta molto a capire che il cambiamento è momentaneo, è fisico e cambia ancora, ricambia ancora. Il cambiamento non è una cosa negativa, ma è una cosa che a volte può essere molto positiva.
Siamo la voce che può arrivare dove vuole. Siamo il confine della nostra libertà. Siamo noi l'umanità, siamo il diritto di cambiare tutto e di ricominciare. Il peso del coraggio, il peso.
Io ho la sensazione che su questo conti anche molto l'aspettativa esterna. Cioè, nella mia esperienza, il fatto che tutti sapessero fare la madre meglio di me era quasi insormontabile. C'era sempre qualcuno, ma anche la persona sull'autobus, che di sicuro la sapeva fare meglio di me. Per esempio, mi aspettavo che mia figlia dovesse dormire prima che io andassi a cena, perché così io potevo godermi la mia cena. E io passavo tutte le sere, dalle 7 del pomeriggio a mezzanotte, ad addormentare mia figlia. E poi a mezzanotte non avevo alcuna voglia di mangiare, di solito avevo già litigato con mio marito e me ne ero andata a letto arrabbiata.
Hai tutta una valigia di devi, devi tu, deve lui, che è pesante, pesantissima. Però il bagaglio di aspettative è altissimo. Sinceramente un consiglio che mi sento di dare un po' a tutte quelle che affrontano questo percorso per la prima volta: prendetevi il diritto di mandare anche la gente a quel paese. Io l'ho fatto con la lavandaia e sono ancora felice di averlo fatto. Dopo 2 anni sono molto molto felice.
Credo che sia il vantaggio del secondo figlio. Con la seconda io sono stata benissimo, perché non ho dato retta a nessuno. Però hai il vantaggio, perché la gente, quando ti chiede: ah, è il primo, no, è il secondo, ah ok, smetti di darti consigli. Mentre al primo si sentono in diritto tutti di dirti come crescere un bambino, che poi cresci tu. Col primo figlio a volte non riesci neanche a mandare a spendere la gente, perché non sai se stai davvero facendo bene. Cioè, la domanda è: lo sto facendo davvero bene? Ce l'hai nella testa, sei tu che non sei sicuro, e che col secondo è diverso, perché sei sicuro, perché hai già visto delle cose prima, le hai sperimentate e sai che è l'importanza che tu sia sereno a fine giornata.
And I need you to help me blow my nose. And I need you to help me count my toes. And I need you to help me put on my clothes. And I need you to hide it where it shows. From being my daddy's sperm to being packed in an urn. I'm tired. Till I cry. Don't you stop till the tears run dry. See, I was born thinking all under the sky didn't belong to a couple of white guys. From sucking on my mama's dress to when they lay my throat to rest, I'm a
Il gruppo di Auto Mutuo Aiuto si trova nella sala Roncati in Viale Pepoli 5 a Bologna, tutti i sabati dalle 10 alle 11.30. Per concludere, quindi, a cosa può servire questo gruppo?
Ma l'obiettivo, penso, principale è far sentire le mamme che hanno subito un trauma meno sole e più ascoltate.
Sì, quelle di essere presenti per poter aiutare in qualsiasi modo sia necessario quelle mamme che non hanno accettato, vissuto bene il proprio parto, perché è anche loro.
Sì, vorrei solo sottolineare nuovamente che è appunto un gruppo aperto non solo a chi ha avuto un cesareo e l'ha vissuto male, ma veramente qualunque tipo di trauma. Anche ci sono anche alcune procedure ostetriche che magari vengono digerite male, oppure anche delle frasi o dell'assistenza, delle questioni in famiglia che fanno vivere male questo momento, e quindi si sente la necessità di sfogarsi, di parlarne, di sentirsi comprese.
Credo che le mamme che vengano a questo gruppo, poi magari sbaglierò, non lo so, ve lo dirò l'anno prossimo, siano quella fascia di mezzo, che io mi sono sempre sentita in quella fascia di mezzo, che non sono la mamma patologica, perché non ero la mamma che aveva la depressione post-parto e quindi che stava male, aveva bisogno di un aiuto, e non ero la mamma che era super serena, super felice, ero la mamma nel mezzo. La mamma che soffriva, avevo solo bisogno di accoglienza, di qualcuno che mi ascoltasse, di poter raccontare e urlare quello che mi dava fastidio, che non avevo capito. E quindi secondo me ci dimentichiamo delle mamme del mezzo, perché le mamme che magari hanno dei problemi più grandi non vengono al gruppo, perché parlare è difficile. Noi cerchiamo le mamme del mezzo, secondo me, quelle che hanno voglia di parlare, ne hanno bisogno, ma non sanno con chi, dove e quando. E ci siamo noi.
Ma sono qui a dirtelo. Voglio restare insieme a te.
a te.
Siete sempre all'ascolto di Psicoradio e ora, prima di salutarci, vogliamo darvi una piccola anticipazione rispetto a quello che sarà il tema della puntata della prossima settimana, e lo vogliamo fare partendo da un fatto di cronaca dei giorni scorsi.
Come ormai tantissime persone sanno, perché i giornali ne hanno parlato molto e spesso male, qualche giorno fa una ragazza di 17 anni, Noa Potoven, ha deciso di smettere di vivere. Aveva cominciato già molto tempo fa a non voler più vivere, ha deciso di non lottare più evidentemente, ed è morta di fame e di sete nel suo letto in casa. Intorno aveva la famiglia, aveva il fratello, la sorella e i genitori. Al di là di come è stata trattata, non vogliamo parlarne dall'informazione, perché si sono diffuse subito delle notizie false, che erano quelle sulle eutanasie, sono cominciate le discussioni, eutanasia sì, eutanasia no, a quell'età eccetera. In realtà questa morte ha lasciato un'ombra pesantissima, che qui a Psicoradio abbiamo sentito e abbiamo raccolto cercando di parlarne. È molto difficile parlare di una ragazza di 17 anni che cerca la morte e di una famiglia che l'accompagna in questa ricerca.
Psicoradio ha deciso quindi di aprire i microfoni della nostra sala regia e di registrare riflessioni, sensazioni, emozioni che questa vicenda ha suscitato in noi, e la lunga tavola rotonda che ne è nata l'ascolterete nella prossima puntata.
Radio ha bisogno di te.
Ce l'hai un attimo per me?
Perché c'è troppo bisogno di aiuto, di aiuto, di aiuto.
Non voglio mica la luna, chiedo soltanto.
Soltanto il tuo 5 per 1000.
Non so mica un cantante, dai.
Soltanto il tuo 5 per 1000.
Yeah. Per farci cosa?
Una casetta piccolina in Canada, con vasche, pesciolini e tanti fiori di lilla.
No!
E anche voi ci aiuterete?
Psicoradio ancora ascolterete.
Per sapere come donarci il tuo 5 per 1000,
vai sul sito www.psicoradio.it.
Oh yeah!
Give me five! All right!
Dammi il 5!
Per 1000!
Dammi il 5!
Per 1000!
Give me five! All right!
Psicoradio. Scriveteci all'indirizzo di posta elettronica psicoradio@gmail.com. Visitate il sito www.